tua città, il suono delle tue emozioni.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Fino all'ultimo respiro Franco Battiato con La Cura, per introdurre i nostri due ospiti questa mattina in diretta Radio Parma, due ospiti importanti. Parliamo di Luigi Mantovani, che vive in Bretagna ed è l'ex amministratore delegato della casa discografica Virgin Italia. Nello specifico si parla del libro Stella, Stellina e l'anemone blu, del quale parliamo questa mattina, con le illustrazioni di Franco Battiato, suo amico fraterno, e di Stefano Bianchi, nostra conoscenza, non per nulla David Bowie, che ha introdotto la pubblicità qualche minuto fa, era dedicata a lui, perché esperto, conoscitore, giornalista, tutto musica e spettacolo, insomma dovremmo stare un po' qua del tempo a parlare del vostro vostro processo professionale fino a questo momento. Quindi Luigi Stefano, buongiorno, ben arrivati a Radio Parma.
Buongiorno a te.
Allora, c'è un evento particolare, perché questa sera alla Galleria Steccata della nostra città c'è la presentazione di questa curiosa fiaba cosmica, ecco così, che si chiama Stella Stellina e l'anemone blu, illustrata da Franco Battiato, in questo caso con la collaborazione di Ponti per l'Arte e tutto quello che ha a che vedere con la vita, l'anima di Franco Battiato espressa in questo libro cadeau davvero particolare. Allora, da che iniziamo? Stefano, Luigi, da dove partiamo?
Partiamo dal buongiorno. Mi presento rapidamente, sono Luigi Mantovani, un has-been della discografia internazionale, poi divenuto nel tempo scrittore gallerista, e appunto oggi parliamo della mia parte scrittore. Il mio rapporto di amicizia con Franco risale a decenni e decenni fa. Lo incontrai per la prima volta alla fine degli anni 60 a Milano, negli uffici della Phonogram, dove io lavoravo. Franco era appena arrivato dalla Sicilia con il suo amico Giorgio Logiri e faceva il giro delle case discografiche per proporre le sue composizioni, e all'epoca io mi occupavo di musica classica, ma frequentavo sempre curiosamente anche il reparto della direzione artistica, e sentendo nei corridoi note melodiche cantate da qualcuno con una voce improbabile per l'epoca, dove la melodia facile e melensa la faceva la padrone, la star della Phonogram all'epoca era Orietta Berti, grande voce, emblema dell'Italia ingenua e spensierata del tempo, ma dal repertorio non propriamente d'avanguardia. Dunque ci presentammo e chiacchierammo, e poi io fui là quando pubblicò il suo primo singolo, E l'amore, nel 1968. Poi da lì seguono, adesso non so quante ore o giorni di trasmissione abbiamo, ma seguono tantissime, tutta una serie di episodi di andate e ritorni tra me e lui. La faccio breve. Non so se Stefano ti sto togliendo la parola. Forse,
no, assolutamente, ma il protagonista sei tu. Intervengo qua.
Diciamo che tu ti occupi della parte artistica delle tavole di Battiato, come conoscitore appunto dell'arte pittorica.
Approfitto di oggi per dare un po' di notizie storiche che magari possono interessare i fan di Battiato. Qui io c'ero e lavoravo alla Bla Bla nel 73-75. Quando pubblicò i primi dischi Fetus e Pollution, che fecero
quelli di sperimentazione,
Dopodiché lui passò alla Ricordi, dove io c'ero, a quel tempo lavoravo anche alla Ricordi.
Cioè l'hai seguito dovunque praticamente?
Sì, senza volere in qualche modo, no? C'era l'amicizia, poi c'era il lavoro, e lui fece due dischi importanti con la Ricordi, anche lì sempre un po' la fase 2 della sperimentazione, meno sperimentale, più armonico. Poi io c'ero nel 74 quando feci io il contratto con l'Island Records a Londra, e lui fece questo famoso tour inglese con Stomu Yamashita, molto sfortunato perché alla seconda data ebbe il suo road manager, ebbe un incidente gravissimo e lui fu ricoverato in ospedale. Dopodiché siamo al 1976, incontriamo Stockhausen, c'ero ancora, sempre su un'altra casa discografica, per la Chrysalis. La Chrysalis era un'etichetta pop, non so, Jethro Tull, Jethro Tull, un suo artista, ma per ragioni tutt'oggi incomprensibili aveva pubblicato un disco di Karlheinz Stockhausen, di musica dodecafonica. Stockhausen era un po' uno spirito alla Battiato, un bambino molto curioso, molto aperto, e quindi mi sembrò simpatico farli incontrare in occasione del concerto Mantra con Antonio Ballista, fatto alla Scala di Milano nel 1976. Gli combinai questo incontro, loro si piacquero veramente tanto, e Battiato fu invitato ad Darmstadt, a casa, nello studio di Stockhausen, e anche lì nasce un rapporto interessante, obliquo, trasversale. Poi nel 1978... ancora io lavoravo da produttore indipendente, Franco stava cercando la sua via, cosa che tra l'altro ha sempre fatto, no? Era un po', aveva un po' chiuso il periodo sperimentale estremo di ricerca e stava orientandosi verso la melodia, e quindi con varie produzioni, con varie Franco interessenze artistiche. Lì fu Franco incontrò Giusto Pio, violinista, primo violino della Scala, che fu il suo insegnante di violino e per un periodo, purtroppo per Giusto Pio, anche il mio. E lì facemmo questa produzione di un singolo che nel 1978 che uscì sotto uno pseudonimo di Astra, in cui suonava Giusto Pio e cantava Franco questa melodia bizzarra in francese sotto lo pseudonimo di Alberto Cui. Questo disco si chiamò Adieu e ebbe poi una vita di riciclaggio, perché la stessa composizione un po' manipolata venne proposta a Katrin Spack e a Milva, e le due fecero la registrazione dello stesso titolo con titoli diversi e con armonie leggermente diverse. Quindi producemmo io, Battiato, Giusto Pio questo 45 giri, su cui la copertina, lo dico per curiosità, appare il figlio di Giusto Pio, Stefano Pio, che nel tempo anche lui divenne grande musicista, e mentre sto parlando, negli ultimi 2-3 anni ha un ensemble sinfonico e porta la musica di suo papà e di Franco in giro per l'Italia. Dopodiché, per un po' non ci si trova più, io nel 1983 inizio l'avventura di Virgin per 10 anni, ci trovavamo sporadicamente, prendevamo un caffè, una chiacchiera, però erano già contatti più dilatati. Poi l'anno dopo, nel 1994, io parto, vado a dirigere la EMI, la EMI in Cile e in altri posti del Sud America, e sto fino ai primi anni 2000. Dopodiché torno e vado a vivere in Francia, in Provenza, e inizio questa mia seconda, terza vita di gallerista e di scrittore. Io ho scritto una ventina di libri, soprattutto favole, credo si possa dire così, per bambini non ne sono sicuro, ed altre cose. Allora capita che a un certo punto, metà degli anni 2000, organizzo una mostra per un artista importante, Edoardo Puglisi, di cui mi occupavo all'epoca. Questa mostra venne organizzata nel sud della Francia. Nell'occasione di questa mostra, Edoardo Puglisi mi fece conoscere un politico siciliano che aveva invitato appunto per essere presente a questa mostra, e si chiacchiera con il politico siciliano di cose di musica, e lui dice: ah, sai, Battiato, interessante, io sono a Catania, lo invito sempre ma non viene mai, non vuol fare cose particolari, però c'è a ottobre dell'anno prossimo, ci sarà un'importantissima manifestazione letteraria, ottobre piovono libri, magari prova a chiederlo. Insomma, vabbè, passa un paio di mesi, mi arriva una telefonata da questa persona, da questo politico, Nello Catalano, mi dice: guarda, sono qui, ti richiamo per questa idea di farti partecipare alla mia manifestazione di ottobre, però ti passo una persona, Franco. E quindi mi trovo al telefono con Franco nell'ufficio di Catalano dopo una decina d'anni che non ci sentivamo. Quindi grande ritrovamento telefonico, e lui mi dice: ma se vuoi, se le date combino, io ci sono, vengo. E dico: beh, facciamo. Quindi abbiamo fatto questa cosa insieme, ho presentato i miei libri con Franco Battiato, Gianni Innocenzi, che per l'occasione era venuto e aveva composto dei brani apposta per le mie favole, e da lì, dopodiché, non ci siamo più lasciati. Qualche anno dopo io avevo scritto Stella Stellina, non aveva ancora illustrazioni, io pensavo che fosse un tipo di storia che lo interessasse, gliel'ho mandata e dico: sai cosa c'è, Franco? Tu sei anche pittore, a me piace molto le cose che fai, non ti andrebbe di illustrarmi il libro? E lui me l'ha scritto gentilmente nel libro, mi rispose: no, ma io non so fare, non è il mio mestiere, chiama uno pratico. E lui nella dedica dice: come vedete bene, non l'ha fatto, io non ho chiamato nessuno, uno pratico, perché già ce l'avevo, quindi l'ho martoriato. E lui mi dice: sì, ma dammi un po' di tempo. Dico: vabbè, prenditi tu, non so, 2 o 3 mesi. No, vabbè, settimana prossima. Mi ha mandato settimana seguente, mi spedì 5 tavole pittoriche, Olio su tela magnifiche, con le illustrazioni che ritrovate nel libro. Dopodiché ci siamo ripresi molto felicemente, io sono andato in tour con lui in Sicilia, insomma non la facciamo troppo lunga, fino a quando poi ha deciso che era il momento di passare per lui in un'altra dimensione siamo rimasti in contatto e io sono tuttora in contatto con lui.
Luigi, e tra l'altro c'è anche un passaggio con il Teatro Regio di Parma nel 1987 con la Genesi.
Ecco, vedi, sì, sì. Lui era artista, lui è artista completo, e come tutti gli artisti più grandi lui aveva la curiosità di un bambino, quindi se una cosa non lo conosceva si applicava tutto per conoscerla, e le sue opere, la sua messa è una cosa assolutamente meravigliosa. Adesso succedono cose bizzarre, io non so se tutti sono al corrente, ma gruppi di fan di Battiato sui social, come si dice, ce ne sono centinaia, e dal 18 maggio di 4 anni fa tutti i giorni ci sono migliaia di post, migliaia di video, c'è un interesse crescente che è incredibile, che in lui. Una cosa che credo gli faccia molto piacere è che quasi tutte le informazioni, le notizie, i commenti, le chiacchiere sui social sono non tanto sulla musica, ma sull'aspetto mistico, spirituale di Franco. E questa è una cosa che trovo meravigliosa. Io non ho mai visto un esempio di così affetto cosmico verso nessuno in vita mia. E ripeto, va in crescendo. Da 4 anni, tutti i giorni, ci sono in Italia e nel mondo centinaia e migliaia di persone che parlano di Franco in quanto persona, che parlano di Franco in quanto di essere superiore. Lo trovo una cosa meravigliosa. E chiudo, siccome le cose per caso non succedono mai, capita che io per un azzardo inaudito, io vengo raramente in Italia, il 18 maggio di quest'anno venissi invitato a Barzanò in Brianza, ad un salone importante del libro, a presentare il mio libro il 18 di maggio di quest'anno, in cui è il 4° anniversario del passaggio a un'altra dimensione di Franco.
Più di così, dico Luigi, no? Ci sono questi soliti fili invisibili, sì, che comunque hanno una connessione.
Niente per caso. Quindi mi scuso per la lungaggine, ma pensavo che fosse un po' di notizie così
diverse. È importante sapere qualcosa, non dai giornali, ma da chi ha vissuto fianco a fianco tanti anni poi, no? Insieme all'artista. Accenniamo, perché poi abbiamo il GR, ti faccio solo una domanda, Stefano, hai in qualche modo interpretato, sei stato testimone di questo percorso artistico di Battiato anche al di fuori della musica, no? In questo caso,
certo.
Ecco, quando e come hai visto emergere la passione per la pittura di lui? Perché molti pensano musicista, filosofo, ma insomma c'è tanto altro.
Beh, guarda, innanzitutto vi ringrazio moltissimo per aver trasmesso La Cura, il brano La Cura di Franco Battiato, che vi avevo segnalato. Allora, la prima volta che ho scoperto Franco, il Franco Battiato pittore, mi ricordo che automaticamente mi è scattato nel cervello La Cura, perché secondo me l'essere quieto di Franco Battiato, l'essere meditativo, l'essere sereno, emerge tantissimo nelle sue pitture, che sono tutti oli su tela. Mi colpì, mi ricordo, fra le prime opere che ho visto, un'opera che raffigurava un danzatore sufi. E poi l'utilizzo della foglia d'oro, per cui poi tutto questo misticismo che attraversa tutti i dipinti di Franco e attraversa anche i dipinti che sono stati scelti, che sono stati creati appositamente per il libro Stella Stellina e l'Anemone Blu. Un consiglio vorrei darvi, se non conoscete Franco Battiato, o anche se lo conoscete, ci sono in particolare due dischi che hanno la copertina realizzata da lui. Il primo disco, che io ricordo benissimo ed è bellissimo, quell'album di cover che si intitola Fleur, e poi Gilgamesh, sono due dischi dove ci sono due dipinti di Franco Battiato. Dal punto di vista prettamente artistico, io direi che Franco ha colto in pieno lo spirito pittorico degli anni Ottanta. Guardando le sue tele, io ho immediatamente colto delle similitudini con, innanzitutto con, con i pittori della transavanguardia, quindi da Chia, e poi oltretutto, per quanto riguarda nello specifico la scelta di un suo soggetto, appunto il danzatore Sufi, mi è subito venuto in mente Aldo Mondino, piemontese, che nei suoi quadri aveva allo stesso modo scelto come soggetto questa cosa.
Ecco, c'era anche il cammello, no? Che dipinse un artista che si chiamava Sufan Barzani, esatto. Che poi era lui, no? Esatto. Come un cammello in una grondaia.
Esatto. Per cui, ecco, se avete la fortuna di trovare, magari, io penso che ci siano in giro dei cataloghi, probabilmente delle cose, vi consiglio di estraniarvi, di sentire, ascoltare un disco, il disco di Franco che preferite, e accompagnarlo visivamente con i suoi dipinti.
Povera patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore. Si credono potenti e gli va bene quello che fanno, e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore. Ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore? Non cambierà, non cambierà. Forse cambierà, ma come scusare le iene negli stadi e quelle dei giornali? Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì che cambierà, vedrai che cambierà. Che il mondo torni a quote più normali, che possa contemplare il cielo e i fiori, che non si parli più di dittature. Se avremo ancora un po' da vivere, la primavera intanto tarda ad arrivare.
Torniamo insieme questa mattina ai due, io non tengo a voi come giornalisti e nemmeno come direttori di aziende discografiche, ma tengo come ad artisti, perché l'artista è quello che sa riconoscere l'artista. I talenti, mi hanno sempre insegnato che vengono scoperti da talenti, nel senso che se non sei un talento, il talento non lo scopri, al di là della parte commerciale, marketing, che è quella, certo, che quella è un'altra storia. Quindi ancora con Luigi, con Stefano in studio con noi per parlare di questa stella stellina, e l'Anemone Blu, vi ricordo, verrà questa sera presentato in città, daremo poi indicazioni più precise ora e perché no dove, vabbè, 19 Centro Steccata, Galleria Centro Steccata. Luigi è anche un gallerista, poi ci racconterai fuori diretta di che cosa ti occupi, no? Di quale tipo di realtà pittorica e scultoria ti occupi. Stavamo parlando con Stefano Bianchi per appunto dare vita all'emozione dell'artista Battiato. In molti pensano, come diceva Battiato, solo come musicista, come filosofo. Secondo te esprimeva attraverso la pittura cose che magari non riusciva a dire con le canzoni?
Ma guarda, secondo me è l'una e l'altra cosa. Cioè
andavano di pari passo.
Io metto sullo stesso piano il Battiato musicista e compositore e il Battiato pittore. Anzi, ognuno uno dialoga con l'altro e viceversa. Per quanto riguarda poi, io vi consiglio, se acquisterete questo prezioso libricino, di soffermarvi sul fatto che dal punto di vista testuale è una fiaba per bambini, ma è una fiaba anche per adulti. E poi inviterei anche Luigi a approfondire, sì, un po' questa cosa.
Scusa se ti scavalco, sì, no? Perché riflettendo sempre con un delay, la domanda di Andrea è molto interessante, sì, sulla pittura, se esprimeva nella pittura cose che non magari non esprimeva. Mi ha fatto pensare mentre tu parlavi, per cui scusa per l'interruzione.
No, figurati.
In effetti la risposta è sì. Lui è essere assolutamente pudico, assolutamente geloso dei propri sentimenti, e riusciva in qualche modo a esprimere nella pittura questo pudore estremo, questa delicatezza che non trovavi spesso nella musica. Quindi i suoi ritratti, no, specie questo, anche l'uso della foglia d'oro, tendono a prendere una distanza dal reale, tendono un po' a interpretare la persona che viene ritratta attraverso la lente del pudore. E lì chiaramente, quando noi scriviamo, chiunque abbia un po' di talento artistico, racconta bugia se dice non ci mette del suo. Siamo sempre noi che ci trasformiamo in altre cose, non sono altri. E quindi lui riusciva nella pittura a inserire questo elemento di grande delicatezza, di grande pudore, che era suo intimo e che non sempre lo traspariva o veniva trasportato in musica. Per cui, grazie della domanda, Andrea, mi hai fatto riflettere un aspetto cui non avevo mai pensato.
Io vengo dal mondo della musica e poi successivamente dall'immagine, no? Perché il video è servito certe volte a rovinare l'ascolto della canzone, altri invece a darti quelle atmosfere,
la chiave di lettura,
no?
Addirittura, scusate, addirittura Luigi, per quanto riguarda nello specifico l'utilizzo della foglia d'oro, io ho letto con molta attenzione una tua introduzione critica a una mostra di Franco di qualche anno fa,
sì,
e tu ne parlavi. Per quanto riguarda la foglia d'oro, citavi anche la pittura votiva, quindi andiamo in una dimensione religiosa.
Assolutamente.
Per cui anche questa cosa è giusto, è
assolutamente
è logica.
Citavo in questa prefazione critica del suo catalogo bellissimo fatto da Giuliano Allegri, citavo la maschera del signore di Sipan. Il signore di Sipan era un signore Maya, la cui tomba è stata trovata parecchi anni fa in Perù, totalmente intatta, e il cui corpo mummificato era interamente ricoperto da foglia d'oro e con grandi simboli tutti basati sull'oro. Quindi l'oro poi nella tradizione antica è anche mezzo e arte di passaggio verso altre dimensioni, no? e quindi mi aveva ricordato questo suo modo di usare la foglia d'oro, che comunque sia che lui lo volesse o no, il suo grande senso mistico, la sua grandissima spiritualità usciva involontariamente, sempre in tutto quello che faceva.
Quindi tavole spirituali, tavole filosofiche, tavole esoteriche, bravo, tutto quello che poteva essere, quello che io, avendo guardato su internet, bravo, alcuni quadri di Battiato e le copertine delle quali parlavamo prima, c'è questa musicalità visiva, no? Anche che si unisce.
È un tutt'uno.
È un tutt'uno. E veniamo al libro, Luigi, perché certo, poi c'è la presentazione questa sera. E allora, Stella Stellina, mi sembra un po' riduttivo dirti da dove nasce, perché già hai raccontato e trasmetti l'amore verso questa figura in modo assolutamente passionale. Il libro ha una retrocopertina che dice: di una fiaba piace ciò che non si vede, che è il segreto poi per approcciarsi alla fiaba, è questo l'incanto, no, vero, delle fiabe.
Bravissimo.
E quindi il libro, con questo tono poetico, ha un linguaggio di una scrittura particolare in questo,
sì,
racconto.
Sì, aggiungerei a questa della fiaba piace ciò che non si vede, aggiungerei nulla come sembra. Allora, Stella Stellina, allora io scrivo storie, penso, per bambini, e cerco, però mi sforzo sempre, infatti non mi sforzo per niente, perché mi appartiene, di usare un linguaggio che non sia gna gna gna, pipipi, parapala, l'uccellino, la capretta, di trattare i bambini con dignità per quello che sono, esseri umani, no? E questa cosa a volte ha risultati sorprendenti nei miei incontri. Questa storia in modo particolare parla di metempsicosi, quindi di trasformazioni di esseri. Allora, cerco di fare una sintesi, spero di riuscirci. Stella Stellina è un astro, stiamo alla creazione del mondo. Stella Stellina è un astro, una piccola stella che guarda dallo spazio la creazione del mondo sulla Terra. E sulla Terra ci sono mutamenti, vulcani che esplodono, montagne che affondano, la Terra sta nascendo. E in questo grande mutamento c'è un lago, c'è un grande lago, intorno a questo lago c'è una famiglia di fiori, gli anemoni, che erano i primi, secondo me, a nascere sulla Terra. Gli anemoni sono univoci, sono tutti belli, sono tutti interessanti, tranne uno che si distingue, perché lui innanzitutto è di un colore anomalo, è blu ed è più alto, e il fatto di essere più alto lo rende più altero, lo rende più importante. La stella dallo spazio, molto curiosa, si affacciava al balcone del firmamento, che Franco ha molto ben riprodotto in un suo dipinto, e guardava tutte le notti questo sconvolgimento, questo festival di luci, suoni e colori, ed era completamente attratta dai bagliori di questo lago che rifletteva la figura di questo stranissimo fiore. Lei era molto affascinata. Nello stesso tempo il fiore era affascinato da quello che accadeva al di fuori della sua atmosfera, al di fuori del suo mondo, e vedeva questa stella brillante che si affacciava sul suo balcone cosmico, e si scambiavano stranissime sensazioni. Fatto sta che arriva un momento, le stelle, come tutti noi, sono esseri curiosi, mi sporgo per vedere meglio il mio fiore, cado dal balcone del firmamento e piombo velocissimamente dove? Nel lago dove vive l'anemone blu. Sarò anche una stellina, ma sono un corpo celeste, quindi sono una massa grande. Che cosa faccio? Una grande onda di riflusso, una volta che cado nel lago, l'onda di riflusso avvolge tutti gli anemoni, i quali si aggrappano fortissimamente alla terra con le radici, tranne uno, perché lui era più alto e quindi era meno solido, tutto sommato, anche se era il più bello e il più importante, e viene trascinato al fondo del lago da questa grande ondata provocata dalla troppa curiosità di Stella Stellina. Ritroviamo il fondo del lago, anni luce, momenti, secondi passano, e Stella Stellina si risveglia e si guarda intorno e dice: dove sono? Ma che strano ambiente, ma che luci, che suoni, che rumori, non capisco, sono perduta, aiutatemi, non sono più sul mio magnifico balcone stellato, sono in un mondo totalmente sconosciuto, chi mi è ignoto. E continua questo suo lamento, è completamente perduta. A un certo punto c'è l'anemone che era, lo capiremo poi, stato anche lui trascinato e che per combinazione era appoggiato con le radici sul corpo celeste di Stella, e lui vive la stessa sensazione, tasta e sente, ma cos'è questa cosa? Non è la mia terra, non è il mio lago, non vedo, sono perduti. Quindi capiscono, finalmente si rincontrano, si trovano, capiscono chi è l'uno e chi è l'altro, e le due personalità si fondono, ma è la Stella, è l'essere più brillante, più importante, più arrogante in qualche modo, che ha paura, ed è l'anemone che dice: guarda, non avere paura, capisco che siamo in un mondo ignoto, siamo circondati da creature a noi aliene, però dobbiamo fare una cosa sola: ambientarci al più presto possibile, non smettere di lamentarci, smettere di piangere sul nostro destino e cercare di apprezzare al pieno questo nuovo mondo, e cercare soprattutto di comunicare con gli esseri per cui noi siamo degli estranei, non loro. E quindi la stellina piano piano si rincuora, e poi in qualche modo riescono a trovare un loro modus vivendi in questo nuovo mondo acquatico totalmente alieno. E oggi, se qualcuno vedesse un'anemone di mare e una stella marina e pensasse che hanno origini diverse, ci sarebbe solo da ridere.
Tu hai creato il libro sulle tavole di Battiato, oppure hai creato il libro e poi hai cercato quali tavole proporre?
La seconda. Ho creato il libro, mi mancavano le immagini, potevo interpellare, come facevo sempre, artisti che conosco, ma data la storia, e poi mi piaceva, cioè te lo dico così com'è, mi piaceva fare un progetto artistico con Franco.
E a chi non sarebbe piaciuto?
Lui è piaciuto, e per cui...
Tra l'altro potete trovare anche il video su YouTube della presentazione dello stesso Battiato. Stefano, siamo in chiusura, tu avevi due domande da
semplicissime,
a Luigi.
Semplicissime. Allora, la prima, Luigi, è: qual è l'album tuo preferito di Franco?
Click.
Per quale motivo?
Perché è uno strumentale ed è totalmente anomalo, ed è uno strumentale...
Quindi qui
la sigla di Dribbling, credo, non
sì,
so,
sì,
da vent'anni.
Sì, sì, sì,
ed è uno strumentale ciclico in cui, secondo me, lui ha detto tutto, senza parlare, senza parole. No U-turn.
E poi, volevo sapere qual è il ricordo che ti lega maggiormente a Franco.
Uno buffo, se ho tempo di raccontarlo. Siamo nel 1974, alla fine del famoso tour inglese, si chiude con un concerto alla Roundhouse di Londra, era un grande cartellone cui chiudevano i Magma, non so se questo parlerà a qualcuno, gruppo interessantissimo.
Parla, parla.
E prima di Magma, Franco, 74, quindi siamo nel periodo sperimentale. Le prove. Franco, a quel punto lì, il concerto, se vogliamo chiamarlo così, di Franco consisteva in lui con un apparecchio radio stimolando, direi maltrattando le onde corte, cercando certe frequenze solo lui note. Quindi il pomeriggio, le prove di Franco, e Franco come era all'epoca, no? Molto post beat, no? Palco, lui un tavolinetto, modulatore radio. E viene il manager della Roundhouse, mi fa, dice: beh, cos'è? Dico: no, adesso sta provando. Ah, sì, è bene, ma poi il concerto. Okay. Io sono rimasto vago perché avevo capito c'era qualcosa che non funzionava. Arriva il concerto e Franco fa quello che aveva fatto le prove, no? 3.000 persone a Roundhouse. E lì c'è stata una cosa, dicotomia del pubblico: la metà l'avrebbe trucidato sul posto, l'altra metà: bravo, bravo,
incredibile,
gol, fantastico. Allora, tre quarti d'ora di massacro auricolare. Io sono retro parco, esce Franco, purtroppo non posso alzare, purtroppo non c'è il video, comunque esce Franco abbastanza soddisfatto, perché lui piaceva il contrasto, piaceva stimolare reazioni contraddittorie, abbastanza soddisfatto. Arriva il manager del Roundhouse e lui gli va a ripedargli a mano per salutarlo, e lui si gira di, con sdegno e va via. E poi mi prende e mi dice: ma potevi dirmelo che non era il tecnico? Lui aveva capito che era il tecnico del suo uomo che stava organizzando non so che cosa, e Franco sarebbe arrivato, non so, con la chitarra e la batteria.
Certo, certo.
Abbiamo riso per guarda settimane.
E ci credo, anche perché poi io ricordo questa scissione tra le due parti, no? Ricordo quando uscì nell'81 La voce del padrone, chi amava Pollution, Click, cioè praticamente c'è stato da fare delle rianimazioni al pubblico, diceva non è possibile, La voce del padrone, no, visto come insomma un momento in cui si strizzava l'occhio al commerciale, loro da un artista così non se lo aspettavano, ma in realtà era tutto un cambiamento, no? Per arrivare poi a determinate cose il percorso è quello, chi produce e chi continua a presentare le tematiche in modo costante proponendole, vi faccio vedere il mio percorso per poi arrivare fino alle ultime cose. Dobbiamo chiudere, mi dispiace tantissimo perché ci sarebbe veramente, vi invito una sera se vorrete a fare quelle nostre trasmissioni fiume, no? Che iniziano,
quindi si fanno le ore piccole, okay.
E poi finisci quando finisci, questa, la radio ce ne dà la possibilità ed è un
si potrebbe, si potrebbe
caso.
Poi fare una trasmissione su David Bowie e Franco Battiato perché sono hanno molte cose in comune.
È che c'è tanto da dire per entrambi.
E poi comunque
cosa.
Secondo me sia uno che l'altro sono due fra le personalità, fra le maggiori e più importanti, più influenti personalità del Novecento.
Ecco, tu tra l'altro mi dicevi che stai preparando un libro sul glam rock.
Sul glam, infatti ho già il fondotinta pronto e gli zatteroni.
David Bowie la fa da padrona, immagino, in quegli anni.
Sicuramente, allora, certo.
Ricordo l'appuntamento con Stella Stellina e l'Anemone Blu di Luigi Mantovani, in studio con noi questa mattina insieme a Stefano Bianchi. Per saperne di più e entrare ancora maggiormente nell'argomento, oltre ad acquistare questo volume davvero particolare, un piccolo gioiello colorato in tessuto con tra l'altro pagine dedicate alle tavole di Franco Battiato. Questa sera Galleria della Steccata alle ore 19, portateci i bambini anche perché
assolutamente,
bisogna cominciare un po' a farli assorbire, no? Quello
bravissimo,
che altrimenti non c'è,
non
storia di questi
presto.
Tempi. Infatti, grazie ad entrambi, buona presentazione e grazie per
grazie
aver
grazie
a voi grazie. E buona vita.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.